your brain is at full capacity with to-dos, birthdays, and dinner plans, meet Skylight Calendar. It syncs your entire family schedule onto a sleek digital display, so you focus on important things like where you left your coffee. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to skylightcal.com/talk. Go to skylightcal.com/talk for $30 off your 15-inch calendar. That's skylightcal.com/talk.
State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Come imparano l'italiano nelle scuole bilingue? Cosa studiano? Che tipi di testo usano? Questo è uno degli obiettivi della ricerca della nostra prossima ospite. Si chiama Maria Lucenti, dell'Università di Genova. Benvenuta sulla SBS.
Grazie mille, buongiorno a tutte e a tutti.
Raccontaci allora perché sei qui. Innanzitutto sei veramente in missione, stai facendo il giro delle scuole bilingue di Melbourne, Canberra e Sydney.
Sì, esatto, io sono qui per un progetto di ricerca che è nato da una precedente collaborazione della mia collega che era venuta qui per una collaborazione con l'ambasciata l'anno scorso, l'ambasciata italiana a Canberra, e rendendosi conto che mancano proprio degli studi e delle ricerche sulle scuole bilingue in Australia, abbiamo scritto questo progetto, avendo poi il cofinanziamento del COASIT dell'Università di Genova, che ha proprio l'obiettivo di ricostruire quali sono le pratiche di insegnamento, le metodologie didattiche all'interno di queste scuole bilingue in Australia, appunto in cui si studia metà del programma in italiano, quindi scuole diciamo che applicano il CLIL, quindi l'immersione linguistica, in cui l'italiano non è insegnata come seconda lingua, ma tutto il programma scolastico viene insegnato appunto metà, il 50% in inglese e il 50% in italiano. Al momento la cosa, sto ancora raccogliendo i dati, per ora ho visitato solo le scuole di Melbourne, e la cosa che mi ha colpito è proprio la grande autonomia e indipendenza, prima di tutto a livello locale, perché ogni scuola applica un modello diverso, ma anche proprio nella creazione di tutte le risorse didattiche, proprio perché non si può pensare comunque di utilizzare anche delle risorse didattiche provenienti dall'Italia, di fare un copia e incolla, perché il contesto ovviamente è molto, molto diverso.
Dal di fuori si può guardare in due modi, estremamente positivo e estremamente negativo, insomma, da una parte tanta autonomia, dall'altra ognuno è lasciato al proprio destino.
Sì, è vero, in effetti uno degli obiettivi del mio progetto è quello di vedere se è possibile creare una sorta di rete, comunque delle collaborazioni tra le varie scuole, per lo scambio anche delle buone pratiche che ogni scuola ha diciamo sviluppato negli anni.
Dalla tua esperienza, cosa funziona e cosa non funziona nelle scuole bilingue?
Domanda che ancora mi pongo, perché appunto devo esplorare anche gli altri contesti di Canberra e Sydney. Funziona molto il lavoro di squadra, nel senso che c'è proprio una leadership chiara, per cui le responsabilità, cioè quando c'è questa leadership forte, un lavoro coordinato tra, diciamo, è copartecipato tra gli insegnanti, cosa che ho visto, elemento molto presente in entrambe le scuole che ho visitato qui, e allora tutto il resto funziona bene. Anche la creazione delle risorse, mi rendo conto che è un aspetto centrale, perché poi porta via molto tempo, motivo per cui vengono anche gli assistenti linguistici dall'Italia per supportare anche questo diciamo lavoro di costruzione delle risorse didattiche, dei materiali didattici. Questo funziona molto bene, sicuramente una buona pratica. L'altro aspetto che anche ho avuto modo di rilevare, mi hanno sottolineato anche sia le insegnanti che le dirigenti, è la difficoltà di trovare insegnanti qualificati. Questo è sicuramente un punto critico.
Quindi proprio la professionalità degli insegnanti è una nota dolente?
Sì, assolutamente, perché ovviamente si tratta di persone che devono in qualche modo padroneggiare la lingua italiana, quindi sapere bene l'italiano, ma non è sufficiente, c'è tutta la parte di preparazione pedagogica, per cui persone qualificate che hanno le competenze per insegnare a scuola, per insegnare non solo in una scuola normale ma in una scuola bilingue, quindi altra diciamo competenza richiesta, per cui in realtà non c'è una preparazione specifica, e il discorso linguistico, per cui spesso anche nel team di insegnanti c'è magari chi è molto preparato a livello pedagogico ma poco a livello linguistico, chi invece è madrelingua a cui manca invece la parte di preparazione pedagogica, quindi questa è la, diciamo, la difficoltà principale.
La sfida, insomma, la dicotomia tra italiani d'Italia che parlano da madrelingua ma non sanno insegnare, semplificando, e allo stesso tempo insegnanti esperti che magari non padroneggiano bene l'italiano.
Esatto, è proprio questo, motivo per cui anche il COASIT si sta, diciamo, mobilitando per vedere se è possibile attivare delle convenzioni, collaborazioni direttamente con l'università, per vedere quali titoli siano, diciamo, riconosciuti qui in Australia e poter, diciamo, anche nel reclutamento di questi assistenti linguistici privilegiare chi ha già determinati titoli.
If your brain is at full capacity with to-dos, birthdays, dinner plans, meet Skylight Calendar. It syncs your entire family's schedule onto a sleek digital display, so you focus on important things, like where you left your coffee. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to skylightcal.com/talk. Go to skylightcal.com/talk for $30 off your 15-inch calendar. That's skylightcal.com/talk.
Noi siamo in compagnia di Maria Lucenti, che è qui in Australia per una ricerca dedicata esclusivamente alle scuole bilingue nel Victoria, nell'ACT e nel New South Wales. Come reagiscono gli studenti? Anche perché gli studenti che vanno in una scuola bilingue si trovano, come abbiamo detto, a un programma che è metà in italiano e metà in inglese, ma la loro base, il loro punto di partenza è estremamente diverso. Hai praticamente da una parte i madrelingue, dall'altra parte studenti i cui genitori sono appassionati dell'italiano e magari non lo parlano. Come si approcciano alle classi?
Allora sì, in realtà gli studenti, le studentesse vengono da un background molto eterogeneo, anche perché l'iscrizione alla scuola dipende dalla residenza, dal quartiere di residenza, per cui non è che i genitori possano scegliere liberamente dove mandare, diciamo, i propri figli, ma questo avviene in automatico sulla base della residenza, cioè la scuola di quartiere è la scuola in cui in teoria i genitori devono iscrivere i propri figli, tranne nel caso in cui nel caso in cui esprimessero una sorta di preferenza, ma ci devono essere comunque dei posti disponibili nella scuola prescelta. Per cui abbiamo appunto un'utenza molto eterogenea, da una parte anglofoni che parlano solo l'inglese a casa e quindi non sono mai stati esposti a un'altra lingua, e accanto a studenti e studentesse con un background migratorio, non per forza italiano, e comunque sono già bilingue, parlano già un'altra lingua a casa. E dato interessante, le insegnanti e gli insegnanti hanno rilevato che nel caso di studenti già bilingue l'apprendimento dell'italiano avviene in maniera, diciamo, più rapida, perché l'italiano in realtà non è tanto importante quale lingua, certo che per noi lo è perché siamo italiani, ma è proprio il fatto di essere esposti al bilinguismo che facilita l'apprendimento delle lingue in generale, e quindi ci sono tutti poi degli studi scientifici ovviamente che confermano questo.
Quindi è questo il più grande vantaggio secondo te dell'andare a una scuola bilingue? Non tanto quello che impari, ma il fatto di imparare?
Assolutamente, infatti altra cosa che ho notato, l'Italia c'entra molto poco, cioè si studia in italiano, ma non perché appunto si studi l'italiano non è detto che ci siano dei contenuti che abbiano in qualche modo a vedere con l'Italia, nel senso che il programma poi è quello statale, in questo caso del Victoria, del curriculum dello Stato qui del Victoria, e quindi gli insegnanti si devono proprio attenere a quello che è il curriculum locale, cioè non possono appunto, anche le valutazioni stesse, l'assessment, le valutazioni vengono fatte sulla base di quelle che sono le competenze stabilite dal curriculum locale.
E proprio a questo proposito, uno dei timori nell'approcciarsi a una scuola del genere è proprio il fatto che, dovendo appunto seguire un curriculum ben stabilito, facendolo anche in italiano si rischi di essere indietro rispetto ai pari grado che vanno a una scuola completamente anglosassone. Come vedi questa possibilità?
Ma io credo che sia ancora un retaggio comunque di un vecchio pregiudizio per il quale anche in passato il bilinguismo veniva visto in modo comunque negativo o si andava in una direzione opposta di assimilazione linguistica. Credo che assolutamente le evidenze scientifiche mettano in discussione queste false credenze, anzi è proprio il contrario.
Qual è quindi la cosa che ti ha più colpito in questa tua prima parte del viaggio in Australia?
Allora, mi ha colpito molto, ma innanzitutto il fatto che si studi così tanto l'italiano a scuola. E non solo questo che è il mio focus di osservazione, quindi sulle scuole bilingue, ma anche l'italiano come seconda lingua in generale in tantissime scuole. E questo è un dato interessante, ma è anche il fatto che ci siano così tanti programmi attivi, il ruolo del COASIT e l'agency, cioè anche da parte degli insegnanti nel costruire, creare praticamente da zero, perché poi ogni scuola ha una storia diversa. C'è chi, ad esempio qui a Melbourne, una scuola ha fatto partire il programma bilingue in italiano soltanto 5 anni fa. Quindi è tutto relativamente nuovo, a costruire da zero tutte queste risorse, anche materiali per l'insegnamento, dovendoli adattare a quella che è un'utenza specifica. E ovviamente, come dicevo prima, i testi che provengono dall'Italia spesso e volentieri non sono adatti, o comunque vanno modificati, vanno appunto adattati. Questo mi ha colpito.
Allora, in bocca al lupo con il proseguo della ricerca. Questa infatti a Melbourne è la prima tappa, poi sarà la volta di ACT e poi New South Wales a Sydney. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie tante.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.
If your brain is at full capacity with to-dos, birthdays, dinner plans, meet Skylight Calendar. It syncs your entire family's schedule onto a sleek digital display, so you focus on important things, like where you left your coffee. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to skylightcal.com/talk. Go to skylightcal.com/talk for $30 off your 15-inch calendar. That's skylightcal.com/talk.